Laudetur Jesus Christus.
Sabato 11 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Tra meno di 24 ore la partenza del Papa alla volta di Budapest per la chiusura del congresso eucaristico internazionale e della Slovacchia. Attese speranze per questo 34esimo viaggio apostolico di Francesco con il cardinale Parolin. 11 settembre 2001, 20 anni fa gli attentati che hanno cambiato la storia del mondo. Da quel giorno molti gli appelli dei tre pontefici alla pace e alla riconciliazione. Si sblocca lo stallo politico in Libano, dopo 13 mesi varato il governo. Servono ora misure e riforme urgenti per uscire dalla crisi politica, economica e sociale. Le 8:50 secondi, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Il Papa dunque si prepara a partire domani per il 34esimo viaggio apostolico. Chiuderà il congresso eucaristico a Budapest domenica, poi la visita in Slovacchia. Ieri sera Francesco si è recato nella Basilica Romana di Santa Maria Maggiore per affidare nella preghiera questo viaggio alla Madonna Salus Populi Romani, la cui effigie è all'interno della Basilica, e poi ha fatto rientro in Vaticano. E c'è grande attesa per la doppia visita apostolica, lo ribadisce il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Una visita, ricorda il porporato, annunciata dal Papa stesso al rientro dall'Iraq e che nasce dal desiderio e dalla preghiera. Sentiamo il cardinale Parolin nell'intervista di Massimiliano Menichetti.
Il congresso eucaristico dovrebbe portare appunto poi ad una vita eucaristica. Ho riletto il discorso che Papa Francesco ha pronunciato a Molfetta in occasione del 25esimo anniversario della morte di Don Tonino Bello, e allora diceva tra le altre cose: in ogni parrocchia, in ogni chiesa dovrebbe essere affisso questa scritta: dopo la messa non si vive più per se stessi, ma si vive per gli altri.
In Slovacchia il Papa presiederà la messa al Santuario Nazionale di Šiaštin nel giorno della festa della Madonna dei Sette Dolori, patrona della Slovacchia.
Questo è un pellegrinaggio che avviene dopo l'intervento chirurgico, quindi in un certo senso anche per ringraziare la Madonna della buona riuscita di questo intervento, ma anche per affidare a lei tutti coloro che si trovano in situazioni, diciamo, di fragilità.
E oggi, lo avete sentito nei titoli, il mondo ricorda l'11 settembre, 20 anni fa gli attentati terroristici negli USA, 4 attacchi suicidi coordinati compiuti contro obiettivi civili e militari statunitensi da un gruppo di terroristi di Al-Qaeda, Torri Gemelle e Pentagono centrati da 3 aerei, quelli andati a segno. 2.996 le vittime, oltre 6.000 i feriti. In questi 2 decenni sono 3 i papi che hanno pregato e lanciato appelli per la pace e la riconciliazione in merito a quanto accaduto quell'11 settembre 2001. Il servizio di Andrea De Angelis.
Poche date nella storia hanno un eco simile. Pronunciare l'11 settembre vuol dire richiamare alla mente dei cittadini di ogni nazione l'attentato terroristico che ha scritto in poche ore la storia del XXI secolo. Il giorno dopo, all'udienza generale, Giovanni Paolo II pronunciò queste parole.
Ieri è stato un giorno buio nella storia dell'umanità, un terribile affronto alla dignità dell'uomo.
La parola di Cristo, proseguì il Papa, è la sola che può dare una risposta agli interrogativi del nostro animo.
Chi credente sa che il male e la morte non hanno l'ultima parola.
E sono 2 i papi ad essersi recati in visita a Ground Zero. Benedetto XVI nel 2008 si raccolse in preghiera al centro dell'enorme cavità dove si trovavano prima le Torri Gemelle. Il Papa chiese al Signore di portare la pace in un mondo violento, concedendo ai familiari delle vittime la forza di continuare a vivere con coraggio e speranza. Francesco nel 2015 parlò di un dolore che lascia attoniti e grida al cielo, ribadendo come la vita è sempre destinata a trionfare sui profeti della distruzione, con la riconciliazione e l'unità che vinceranno sull'odio e sulla divisione.
Dall'esportazione della democrazia al ripiegamento e al recente ritiro dall'Afghanistan, tanto è cambiato nell'atteggiamento americano e occidentale in questi 20 anni. Gli USA sono ancora una grande potenza ma non più egemonica, e la cultura occidentale fa i conti col relativismo, mentre il fondamentalismo si riaffaccia prepotentemente. Lo spiega nell'intervista di Fausta Speranza lo storico Eugenio Capozzi.
viviamo in un mondo necessariamente plurale, non tutto uniformabile agli stessi principi, e nel contempo però si pone il problema di come salvaguardare, di come difendere le democrazie liberali occidentali. Come tutte le date spartiacque, in qualche modo la sua valenza è esagerata, tra virgolette, nel senso che è la data in cui noi identifichiamo un cambiamento che in realtà è andato avanti in maniera molto più graduale, e identifichiamo quel cambiamento in quella data perché naturalmente è legato ad un evento particolarmente traumatico ed emotivamente coinvolgente, e il cambiamento in questione è la presa di coscienza da parte dell'Occidente che la way of life occidentale, la democrazia, il concetto occidentale di diritti umani e di libertà non è automaticamente globalizzabile.
E nell'Afghanistan di oggi sempre alta la tensione dopo l'avvento al potere dei talebani, uccisi almeno 4 dimostranti dal 15 agosto scorso, lo afferma l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani. In un documento si condanna la crescente repressione del dissenso con l'uso di armi da fuoco, bastoni, fruste contro i dimostranti. Prosegue infine la partenza di cittadini stranieri da Kabul. Ieri una 30 di statunitensi hanno lasciato il paese. Dopo 13 mesi di vuoto istituzionale, il Libano ha un nuovo governo. Il presidente della Repubblica Michel Aoun e il premier incaricato Najib Mikati hanno annunciato che il paese ha il nuovo esecutivo. In più occasioni la preghiera del Papa per un paese allo stremo. Il servizio di Amedeo Monaco.
24 ministri, tra cui 12 cristiani e 12 musulmani e una sola donna. È questa la squadra chiamata a far uscire il Libano dalla peggiore crisi economica degli ultimi decenni. Secondo la Banca Mondiale, l'esplosione avvenuta l'anno scorso nel porto di Beirut, che ha provocato la morte di 214 persone, ha causato perdite per oltre 4 miliardi di dollari. Il 77% delle famiglie libanesi non ha cibo a sufficienza e la valuta locale ha perso negli ultimi mesi il 90% del suo valore. La comunità internazionale auspica per il paese dei cedri risposte adeguate e soprattutto riforme. Per gli Stati Uniti la formazione del nuovo governo consente di sperare in misure urgenti per rispondere ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione. L'alto rappresentante europeo per la politica estera Borrell sottolinea che ora è fondamentale affrontare le attuali crisi economiche, finanziarie e sociali. Durante il pontificato, Papa Francesco ha lanciato in più occasioni accorati appelli e ha esortato a pregare per il dono della pace e della stabilità.
E parliamo della pandemia. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in Europa, Hans Kluge, si è detto pessimista sul raggiungimento dell'immunità di gregge, visto l'alto numero di varianti del coronavirus. Intanto aumentano le misure anticontagio in Africa. In Congo vaccini obbligatori per autisti e commercianti, il Togo vieta l'accesso ai luoghi di culto per un mese. In Europa, in controtendenza, la Danimarca, che ha sospeso le misure restrittive, tra cui l'uso del Green Pass, perché, fa sapere il governo, oltre l'80% delle persone è già vaccinato. E in chiusura siamo nello Sri Lanka. Sono passati 2 anni e mezzo dagli attentati che il 21 aprile del 2019, domenica di Pasqua, colpirono il paese. 8 esplosioni in chiese e hotel con un bilancio di circa 300 morti. Una strage che, secondo gli inquirenti, aveva dietro la mano della Jihad locale, il gruppo National Tawhid Jamaat. I cattolici e non solo chiedono ancora chiarezza, verità e soprattutto giustizia per le vittime. Francesca Sabatinelli ha intervistato il cardinale Malcolm Ranjit, arcivescovo di Colombo.
Abbiamo chiesto dal primo momento una investigazione trasparente su tutto quello che è successo il 21 aprile 2019. In Sri Lanka questi attentati, soprattutto durante il tempo della guerra, vengono insabbiati. Le famiglie che hanno perso i loro cari hanno un diritto di sapere cosa è successo.
Che cosa la Chiesa vuole fare nelle prossime settimane?
Abbiamo dato una conferenza stampa perché hanno fatto sapere nei giornali che il primo ministro nostro sta facendo un viaggio in Italia e andranno per un convegno organizzato da G20 a Bologna, dove parteciperanno il primo ministro d'Italia, capi dell'Unione Europea, e questo primo ministro andrà a parlare, presenterà il progresso dell'indagine. Ma come dicono, solo 25 musulmani da essere processato, basta, non un'indagine completa. Vogliono dare di una presentazione che non è la verità.
Bene, ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione. Da Roberto Colangeli in regia e da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione, ma rimanete collegati perché tra un minuto c'è il buongiorno di Radio Vaticana con voi.